Radio Papesse ha incontrato Riccardo Farinelli, impegnato nell'area didattica e delle visite guidate per il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Buon ascolto.
Non lo dico io, lo diceva un grande artista che era Klein, e se non l'ha detto chiaro lo ha fatto capire tramite il suo lavoro, che il lavoro dell'artista e i luoghi che ospitano il lavoro dell'artista, metti i musei, sono luoghi sacri. Questo lo ha detto e lo ha pure scritto, da equiparare, diciamo così, a tutti i luoghi sacri. Però ogni città ha una cattedrale che tutti vedono, perché ci passiamo davanti tutti i giorni, metti, no? Passeggiando per la città così. La vedi, ma ogni volta decidi, non entro, vado a pigliarmi un caffè e non entro dentro. Compro un abito, converso con i miei amici, mi siedo lì accanto, ma non entro, perché ho deciso di non farlo. Nel momento in cui invece decido di farlo, lo faccio a ragion veduta. È una decisione in tutto e per tutto, per cui nel momento in cui entro, varco quella soglia e entro dentro quel luogo, non mi aspetto la musica rock, capito, il concerto, cioè non rimango deluso perché non c'è. So esattamente cosa devo aspettarmi, è un luogo sacro, ci vado apposta. Non so se è chiaro. In un museo si entra per scelta, così come si va dal gelataio a comprare il gelato per scelta, perché nessuno ti obbliga a farlo, lo fai per libera scelta, per soddisfare un tuo desiderio. Voglio un gelato alla cioccolata, vuol lì che lo fanno buono, me lo compro e me lo mangio. Cioè è una scelta molto precisa che io faccio. Devo essere in grado di fare una scelta altrettanto precisa quando entro in un museo. Non ci posso entrare per caso. Non lo posso scambiare per un'altra cosa. Quando vado in un museo, so, devo sapere cosa mi aspetta. Altrimenti non ci entro, non sei obbligato. Quando io vedo la fila agli Uffizi, che arriva fino al fiume, ho pena per loro. Perché io credo che solo il 10% di loro scelga coscientemente di entrare in quelle sale. Il 90% di loro ci va perché non si può passare da Firenze senza infilarsi negli Uffizi, ma non è una scelta questa. Se il lavoro di far abbassare dal trono il concetto di museo aiuta in questo senso, sono contento, capito? Però non lo può abbassare fino al punto di sentire io l'esigenza di trattare un museo a sfregio. Perché allora non ci siamo, cioè abbiamo sbagliato, cioè non abbiamo capito cosa significa essere liberi. Liberi di scegliere, non liberi di rovinare. Quello è un altro par di maniche. Se io sento una cosa lontana da me, che me frega, cioè nel senso sento una distanza, per cui non mi pongo neanche il problema di maturare una opinione differente. Io sono qua, te sei là, fine del discorso. C'è un qualcosa di invisibile che ci separa, per cui non, no, apparteniamo a mondi differenti. Ma se, e questo è parte del mio lavoro e delle persone che lavorano nel mio stesso settore, insomma, riusciamo a togliere questo diaframma più o meno invisibile che c'è e riusciamo a mettere in relazione questi due mondi, questo può avvenire. Naturalmente è tutto delegato alla persona. Io ritorno sempre, cioè io come tutti quelli che fanno il mio lavoro sostanzialmente, si parla di pubblico, ma ognuno di noi ha ben chiaro nella testa che il pubblico non è una massa indistinta così, insomma, è fatta di persone, tra l'altro che hanno una loro propria storia, che hanno età diverse, provengono da specifici anche diversi. Insomma, se uno andasse lì a analizzare, sarebbe un calidoscopio, no? L'unica maniera possibile è l'indicazione che dava Munari già dall'inizio quando veniva da noi. ci diceva, dovete fare in modo che ognuno scelga da solo e che abbia in voi un aiuto, un contributo, un amico di cui fidarsi, diciamo così, tra virgolette, se vuole, sempre se vuole. Non deve essere obbligatorio niente. E è la cosa più bella e più giusta anche, no? Perché se una cosa la si sente come obbligo, e quando non la si fa, insomma, quasi per istinto di contrapporsi per forza, no? E invece questo tipo di cose, cioè l'opera d'arte, è un patrimonio condiviso. L'unico modo è questo, e accanto un altro che noi cerchiamo di sviluppare da tanti anni, e cioè dimostrare costantemente, tutti i giorni, con tutti i nostri progetti, gli aggiornamenti sui progetti, eccetera, che l'opera d'arte è un linguaggio comunicativo e quindi come tale comprensibile. Quindi non esiste opera d'arte incomprensibile. Cioè chi dice questo ha già, come dire, alzato delle sale cinesche per conto suo e cerca un alibi per non dialogare con la cosa che sta là. Ma sostanzialmente questa invece dialoga, perché utilizza un codice comunicativo condiviso, che è l'immagine, alla pari della lingua. Cioè la lingua scritta è un altro grande codice comunicativo che l'uomo si è inventato per comunicare i suoi simili, perché l'ha fatto, se no, per divertirsi a scrivacchiare da qualche parte, insomma, l'ha fatto per comunicare. La musica è lo stesso, ha strutturato la musica, si è inventato questi linguaggi pazzeschi, difficili delle volte, anche molto articolati. L'immagine non è da meno, voglio dire, no? Sono tre grandi linguaggi che l'uomo si è inventato per comunicare sui simili cose complesse, verso le quali le parole non bastano delle volte, no? Ecco, un artista, se è un artista, utilizza il codice immagine a 360 gradi, per cui se vuoi puoi leggere dentro quella cosa là tantissime cose variegatissime, sfaccettatissime. E non a caso i critici più avveduti, parlando di opera d'arte, hanno sempre detto sono un pozzo senza fondo. E non è un modo di dire, è la pura verità. Però per capire questo devi aver maturato l'opinione che l'opera d'arte è un codice comunicativo condiviso. Se te non lo leggi, perché non lo vuoi leggere? Un po' succede come i libri, no? C'hai uno scaffale pieno di libri. Te li puoi leggere tutti, potenzialmente, no? Ma sei tu che decidi. Ne pigli uno, lo levi dallo scaffale, a quel punto cominci a leggere. Solo a quel punto il libro diventa intellegibile nei suoi contenuti, ma in base alla tua scelta. Tutti gli altri per ora sono fermi là, perché non li hai letti, non hai deciso di farlo, lo farai più in qua, magari, no? Lo stesso con le immagini. Sto parlando più che altro a livello personale, ma insomma vale per la metodica che si usa qui. Venuto un nuovo artista o un gruppo di artisti, magari che espone nelle nostre sale, il primo lavoro è quello non da critico d'arte, ovvero il primo lavoro è di decodifica, cioè di smontaggio dell'opera. Lo smonti secondo le sue componenti, perché solo così diventa chiaro, no? Come è stato bravo l'artista a rincastrare tutto in quella maniera lì, che è del tutto armonica poi alla fine, ma quando lo smonti sembra che non ci stiano tutti insieme, invece poi ci stanno, no? Questo lavoro di smontaggio poi consente di servire, tra virgolette, al pubblico in forma più digeribile i contenuti di quel lavoro, cioè fargli entrare dentro il codice e dentro la strutturazione di quel codice voluto da quell'artista, anche quando è molto semplice. cioè come nel caso per esempio di Cecchini, che è l'artista, ora mi viene a mente la prima sala di Cecchini. Ecco, in prima sala è abbastanza nuda, diciamo, cioè molto semplice dal punto di vista della strutturazione. C'è questo paesaggio virtuale, queste colline virtuali che ciascuno ha imparato a conoscere anche tramite Quark, voglio dire, no? Tutti questi schemi di montagne fatti con le griglie, su cui si staglia un albero artificiale che è verde. Fine del discorso, la prima sala è tutta qua. Quindi dal punto di vista della strutturazione è molto semplice. Sono le relazioni molto interessanti e insegnare, per esempio, alle persone che fanno parte dell'opera, ci sono dentro. Cioè questa è caratteristica tipica dell'arte contemporanea, no? Non ha precedenti nella storia, no? Che tu sei dentro un quadro, dentro l'opera. Quando mai è esistito? Cioè sei sempre stato abituato a vederlo, no? Te sei qua, l'opera è là, e addirittura è incorniciata, quindi è ancora marcato questa... Invece l'opera di Cecchini, come tanti altri artisti contemporanei che lavorano anche sulla spazialità, spazialità intesa proprio in senso tridimensionale, che catturano anche lo spettatore, lavora su questo principio che crea delle suggestioni, lavorando sulla tua propria intelligenza, quindi che tu faccia tu le relazioni tra questo paesaggio virtuale, te stesso che ti muovi in questa stanza che non è un paesaggio ma è una stanza, quindi già tra paesaggio che è naturale, la stanza che è artificiale, cioè crea già nella mente tutta una serie di rapporti. Questo mondo naturale ricreato che è l'albero, che sta lì dentro, che è verde su tutto questo grigio, insomma tutte queste relazioni l'artista spera stimolano in te qualche cosa. È sempre una speranza naturalmente, mai una certezza. Un punto di riferimento? Per noi è stato molto importante Bruno Munari. Ovviamente si intersecava poi con le esperienze maturate direttamente qua. Cioè io vorrei ricordare, siamo fra i pochi ad avere per esempio laboratori in forma permanente. Cioè che vuol dire tutti i santi giorni dell'anno praticamente noi abbiamo un laboratorio. E viaggiamo sull'ordine dei 170-180 laboratori l'anno. Quindi è un nucleo di lavoro potente e anche un accumulo di esperienza, ma anche di cose sulle quali riflettere. Poi a noi piace molto il confronto, è fondamentale, cioè vorremmo tanto, avviene di rado, ma vorremmo tanto che i contatti, gli scambi tra museo e museo, per esempio sulla didattica o sulla formazione e mediazione, fossero più frequenti. Noi siamo stati gli organizzatori di un convegno che riuniva, cercava di riunire tutte le strutture interessanti della Toscana che lavorano sul contemporaneo proprio per discutere di questo. È stata una prima occasione, diciamo così, vorremmo che fossero più frequenti perché lo scambio è interessantissimo, scambiarsi le esperienze. Fa il saccentino nel mio lavoro è perdente in partenza, non avrà mai contatti veri con il pubblico, i quali continuamente guarderanno l'orologio, gli parrà vero di aver finito la visita guidata, andarsene e mai più tornare. Questo è il saccentino, quello che io chiamo saccentino. Se uno invece si rende disponibile, dà informazioni, ma non categorizza, cioè non dice questa è un'informazione serie A, B o C, questo stabiliscilo te. Io te li servo perché penso torni utile, ma se te mi stimoli ad andare da un'altra parte, io vado da un'altra parte, cioè voglio dire, la cosa che interessa a chi fa il mio lavoro è farsi cerniera, per cui qualunque strada si intraprenda va bene. Naturalmente questo vuol dire che professionalmente sei molto attrezzato, perché chi non è molto attrezzato non è disponibile a cambiare strada, perché se è preparata quella... segue la sua scaletta e va avanti per quella. Nel momento in cui deve deviare già insomma, si sente un po' a disagio, diciamo. E invece nel nostro caso deve essere pronto anche a rispondere a delle istanze che vengono dal pubblico e lo devi fare immediatamente. Cioè non puoi avere incertezze perché il pubblico lo sente un po' quando sei una gabbia di leoni. Insomma, il leone lo sente quando ti hai paura, il domatore ha paura. e quindi si predispone a sbranarti, perché sa che lo può fare in qualunque momento se vuole. E un po' succede lo stesso, in bene naturalmente, non è forma così drammatica. Però nel contatto col pubblico mai avere incertezze, e quando ce l'hai dirlo, essere sinceri, semplicemente, questo non lo so, proviamo delle risposte, te come la vedi? Cioè delle volte succede, no? Chiedere l'intervento del pubblico, te come la pensi? Visto le cose che abbiamo detto fino ad ora, come la vedi sta storia qua? Delle volte accade anche questo, perché no? Mi appoggio ancora una volta a quello che mi ricordo di aver sentito dire a Munari, il quale diceva: il vantaggio dei bambini sugli adulti, ora tradotto con parole mie, insomma, più o meno, è che i bambini hanno il coraggio di essere curiosi. Fine del discorso. Cioè, questo già ti chiarisce una inquadratura di pensiero completamente diversa. L'adulto vorrebbe chiedere, ma non lo fa. Oppure ritiene di sapere, quindi non chiede. Cioè, la presunzione della conoscenza, diciamo così. Il bambino queste cose non le ha, nel senso, una cosa mi interessa, punto. Cioè, non si chiede farò bene, farò male, sarò educato, maleducato, farò il simpatico, l'antipatico. Cioè, mi interessa, però lo deve interessare, questa è la molla. Cioè, se non lo interessi sei finito con i bambini, cioè proprio non c'è storia. Mentre con gli adulti no, perché c'è, come dire, la mediazione della buona educazione, per cui... So, metti una conferenza, fai una conferenza con gli adulti, magari te ti prepari anche bene, ma non sei un buon oratore, può succedere, insomma, no? Per cui il tuo modo di presentare le argomentazioni risulta noioso. Nessuno ha il coraggio di stimolarti a impostare la cosa in un altro modo, magari ne saresti anche capace, chi lo sa, no? Però se nessuno lo dice, magari uno va avanti per il suo. Ecco, un bambino non lo farebbe mai. Il bambino si alzerebbe e direbbe: oh, ma tu ma bello hai rotto le scale. Oppure: che cosa stai dicendo? Interviene, partecipa, capito? Attivamente, ecco. Nella partecipazione attiva correggi il tiro, ovviamente, puoi aggiustarlo a seconda dell'esigenza. Meglio se l'hai fatto prima, così lo interessi già da subito. Ma questa è metodica di laboratorio che sarebbe lunga da spiegare, ma è una metodica molto precisa che parte proprio dalla stimolazione iniziale. Se sbagli quella, sei finito. Nella progettazione laboratoriale devi immaginarti un pubblico che non ti conosce, anche di bambini, quindi devi pensare a dove sei, che non è la loro scuola, ma è il tuo museo, quindi vengono nel tuo mondo, non nel loro, quindi sono fuori area, diciamo. Sono qua però incuriositi dal fatto di venirci, quindi ecco, tutte queste cose te le devi pensare e servire subito un qualche cosa che sia pertinente a quello che l'insegnante ti ha chiesto, perché l'insegnante ha degli obiettivi didattici che vuole raggiungere anche tramite il tuo lavoro, no? Non solo, ma anche. Non puoi perdere la fiducia dei bambini, devi riuscire da subito a incuriosirli e interessarli. Ecco, se raggiungi subito questi tre livelli di attenzione, sei a cavallo, cioè il resto è facilitato, cioè vai avanti abbastanza speditamente. Se fallisci subito questi tre obiettivi, diventa una roba quasi ingestibile. Quindi chi progetta laboratori questo lo sa e mette grandissima attenzione a questo input iniziale da cui partire. Esempio, un esempio scemo che mi viene a mente. So, uno dei laboratori che facciamo per le elementari di introduzione al linguaggio visivo, l'argomento si chiama il segno, perché è uno degli argomenti che fa immagine, no? Cioè i segni, le linee, il disegno, le cose. Quindi appena entrano dentro, io mi devo porre la domanda: cosa posso fare per iniziare un discorso con loro prendendoli da un punto di vista che non conoscono e stimolandoli anche secondo ciò che trovano, perché i bambini sono anche curiosi, no? Quindi vedono delle cose, allora gli faccio trovare sui tavoli un sacco di roba, un sacco di carta, un sacco di strumenti, un sacco di roba, tutta lì. Però non gli sto dicendo come adoperarli né cosa adoperare, li ho solo invitati a sedersi e basta. Quindi hanno sui tavoli questa roba. Nella loro mente matura il fatto: vorrei provare quello, vorrei provare quell'altro. Non si azzardano perché non sono a casa loro, sono a casa mia. Quindi io mi posso appoggiare su questa loro curiosità non espressa e chiedergli di utilizzarli tutti secondo un comando che io gli do, che sia molto semplice, perché non li posso autosegare da su, cioè non li posso dire, diciamo per estremo, insomma, ricopia la Gioconda. È una cosa molto molto semplice che però allo stesso tempo li soddisfi e dia a me la possibilità di capire chi ho davanti. Naturalmente non posso stare in cattedra così, perché ho quattro tavoli davanti e devo muovere, devo girare, devo vedere come marchi i segni, a che velocità lo fai, cioè tutte queste cose per me sono informazioni e così so come proseguire. Devo avere almeno due alternative dopo, eh? Progettualmente me le devo essere già preparate prima, andare di qua o andare di là, a seconda che gruppo ho davanti. Chi lavora nel mio settore, questo è l'obiettivo fondamentale, cioè far sì che il pubblico fruisca, come si usa dire, del lavoro degli artisti con piena soddisfazione, diciamo. La progettazione e la messa in piedi, diciamo così, di un progetto didattico, se deve essere interno o esterno rispetto al personale che lavora, no? Internamente o esternamente rispetto. Io sono dell'avviso di essere interno, da sempre lo dico, e rimango convinto di questo, perché solo vivendo tutto il giorno dentro una struttura ne capisci anche le cose che è difficile da dire, perché vivi qui dentro tutti i giorni, quindi anche i contatti con le persone, con il direttore artistico, con l'allestitore, cioè respiri un clima che poi alla fine, anche se non lo vuoi, anche se non lo pensi del tutto, lo restituisci quando progetti un qualche cosa. Quindi devi stare qui dentro, secondo me. Seconda di poi, ogni museo che si rispetti deve avere una sua faccia. Questa sua faccia si esprime attraverso l'attività espositiva che fa, certamente, specie nel nostro caso, dove il direttore si espone, cioè decide per determinati artisti e non altri, quindi si espone, diciamo così, no? Altrettanto dobbiamo fare nel campo della didattica e della mediazione. Ti esponi, ma allo stesso tempo fai vedere chi sei, qual è la tua faccia. Se deleghi troppo all'esterno tutto questo, questa tua faccia sfuma i confini. Alla fine va a finire che non si vede più la differenza fra te e un'altra istituzione museale, e questo è molto pericoloso, secondo me, dal punto di vista anche del servizio didattico, no? È un rischio. Quindi anche noi ci avvaliamo di molte collaborazioni esterne, però fino adesso abbiamo sempre mantenuto, come dire, un controllo dall'interno, cioè le progettazioni, l'organizzazione. Tutte queste cose qui vengono dal di dentro e vengono poi, se vuoi, anche in parte discusse con i collaboratori, però l'input grosso viene dal di dentro. Questo mi sembra importante.
La musica che lega l'intervista è tratta da Candlestick Makers di Seeds, scaricabile sotto Creative Commons dalla netlabel ubitup.com. Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.